Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno di questo mese. Siamo in piena estate, giornate calde, ma non poi più di tanto, e sono le giornate di quest'estate. Vedete, la sensazione del caldo diventa sempre più insopportabile, tanto più una persona è facilmente suggestionabile dalla televisione e dagli annunci. E sono le persone deboli, le persone che si lasciano conquistare dalla narrazione che naturalmente vuole che accada questo, cioè che la gente abbia terrore, è più manovrabile, è più condizionabile, è più indirizzabile a fare delle scelte anche dal punto di vista economico, personale. Tanto tutto ha una finalità, l'insistenza dell'informazione tramite la televisione ha questa finalità e la gente ci casca, la gente più debole, più fragile, più ignorante tende ad assecondare questa narrazione e dire mamma mia quest'anno proprio un caldo che non sopporto. In realtà, se andiamo a vedere, me l'ha girata una tabella delle temperature degli ultimi 50 anni qui in Italia, prendendo a riferimento le città che generalmente sono più calde, come Roma, Palermo e così via. Beh, notiamo che periodicamente le temperature alte ci sono e degli stessi valori anche a distanza di 25 anni, di 7 anni, di 8 anni da un periodo all'altro raggiungiamo delle temperature un pochettino più elevate rispetto agli anni che hanno preceduto questo picco. E allora non rompete le coglioni. Cioè, e soprattutto la gente la finisca ad essere terrorizzata da una situazione che non esiste, non esiste. State tranquilli. Vi consiglio di seguire un'intervista che ho fatto a Lorenzo D'Angelo, un portore canadese che lavora nel Kuwait, è una nazione Kuwait araba, con le regole arabe molto restrittive, è un paese sicuramente non democratico, ma è un paese caldo. Talmente caldo che dice che l'estate generalmente lì si arriva anche all'aperto nelle ore di punta a 60-62 gradi, ben lontano dai 30-35 gradi da noi, no? E dice che non so, sarà l'effetto della guerra, ma quest'anno abbiamo un'estate meno calda. Dico, allora alla mia domanda, meno calda? Che fai? Vai in giro col maglione? No, arriviamo e non superiamo i 50 gradi. Ora, considerato che lì si vive generalmente a temperature altissime, tanto che il vestiario deve essere opportuno, se no ti ustioni, allora mi sapete dire perché dobbiamo lamentarci qui di temperature che sono sopportabilissime a torso nudo? Perché se stai a torso nudo non è che ti bruci, no? Anzi, per casa giri a torso nudo. All'aperto, per decenza, non vai in giro a torso nudo, ma in spiaggia lo fai. La loro non è possibile farlo, però noi qui ci lamentiamo. Va bene, detto questo, oltre a questa notizia, video, intervista che pubblichiamo sul sito, dal titolo Kuwait finisce l'attesa, il 5 agosto Lorenzo D'Angelo rientra in Italia, perché dopo tanti mesi di attesa, perché l'aeroporto era non praticabile, era chiuso, non era consigliabile mettersi in volo visto che era un conflitto in atto, adesso sembra che la calma sia arrivata e che possa aver acquistato un biglietto che lo possa far ricongiungere con la sua famiglia almeno per un certo periodo di ferie che passerà qui a Porto Recanati e nei paesi limitrofi anche insieme ai suoi amici. E speriamo, spero io di poterlo vedere e salutarlo. Andiamo a dare un'occhiata ad un'altra notizia, precisamente una notizia che riguarda l'attività dei carabinieri, che sono riusciti a identificare e a rassicurare la giustizia, a denunciare un giovane pericettazione, perché è stato trovato in sella ad un ciclomotore che era risultato rubato un mese e mezzo fa. Ora, siccome quel ciclomotore è stato rubato a Loreto, è stato rubato appunto tempo fa, non è detto che il giovane che si ritrova in sella a questo ciclomotore l'abbia lui rubato. Attualmente potrebbe averlo acquistato a chi l'ha rubato, lui inconsapevolmente lo ha acquistato pensando che il ciclomotore fosse di sua proprietà, e quindi sono quei mezzi che si acquistano anche con prezzi ridotti, scontati, quando sono di seconda e terza mano. Ma intanto è stato denunciato per ricettazione, perché tu guidi un mezzo che è stato rubato, questo è reato. Ebbene, questo è stato un ciclomotore, era stato rubato circa un mese fa in un quartiere di campagna, penso sia la Dolorata, e si tratta di un Malaguti, asportato appunto, e adesso diciamo che è stato poi ritrovato alla guida di questo mezzo a Recanati, e quindi è stato denunciato un giovane residente a Loreto, già noto alle forze dell'ordine, che quindi è ritenuto responsabile di questo reato di ricettazione. Poi abbiamo Porto Recanati, Scossicci non può più aspettare, la politica si impegni. È un comunicato di Viva Scossicci, dice: ancora non c'è una protezione efficace dei litorali scossicci. Ad una ultima mareggiata abbiamo notato come ci sia stata un'erosione della spiaggia, quindi c'è ancora molto da lavorare su questa protezione della spiaggia. Io ho visto che frequento Scossicci, sono dei tratti in cui abbiamo le scogliere, quindi si è speso anche diversi milioni di euro, e penso che la cosa abbia comunque procurato un vantaggio per il litorale di Scossicci, che poi debba ancora essere fatto ancora, questo va bene, però siamo sempre mai a riferire con soddisfazione quello che è stato fatto, ma siamo sempre a lamentarci per quello che si dovrebbe ancora fare. Io bilancerei le due cose: intanto almeno darei merito a fatto quello che è stato fatto quest'anno, e poi magari direi però dobbiamo fare ancora di più per questo e questo motivo. Ma quel tono sempre lamentoso e lagnoso un po' alla fine dà fastidio. Io vorrei inoltre darvi conto del pericolo della chiusura del punto di primo intervento, perché è a rischio. Un campanello ci è giunto da Loreto quando è stata soppressa in questi giorni un'automedica notturna a Loreto. Qui a Recanati di notte sembra che l'AST abbia intenzione di togliere il punto di primo intervento, o meglio, rimarrebbe in servizio un infermiere che avrebbe il compito del triage, cioè di stabilire se qualcuno si rivolge al punto di primo intervento nelle ore di turno, cioè dalle 20 di sera alle 8 di mattina. Lo stato di gravità del soggetto, al punto da poter magari richiamare un medico di guardia medica o appunto il medico del 118, oppure nel caso che sia l'uno che l'altro non sono in servizio perché sono impegnati fuori, in quanto fanno un servizio su altra sede, allora di stabilire e richiamare il 118 per poter trasportare il paziente al pronto soccorso di Cittanova. E questo sarebbe sicuramente un disagio per il cittadino: non trovare un medico specialista di pronto soccorso all'ospedale delle Recanati in ore notturne, perché si dice: ma sa, non ci sono tanti pazienti. Non mi importa, è un servizio che va garantito, anzi dobbiamo sperare che non ci siano pazienti. No, ma questo non significa che se non ci sono pazienti sopprimiamo un servizio. Che significa? O almeno non abbiamo un numero di pazienti sufficienti per giustificarlo. Ma se un punto di primo intervento esiste e funziona, deve funzionare 24 ore. Non diciamo sciocchezze veramente. Poi abbiamo il Consiglio Comunale di ieri sera. Ieri sera ho sentito una cosa, così en passant, veramente me l'avrei evitato se non fossi stato in quel momento in radio. a fare alcune operazioni di organizzazione per la giornata di oggi. E ho sentito l'intervento del consigliere di Vivere dei Canali, Fiordomo. Non so se parlava in quel momento di che parlava? Della sicurezza, forse, della sicurezza, per via di una interrogazione, no? Che si lamentava del fatto che l'amministrazione Pepa non avrebbe assicurato il funzionamento delle telecamere. Pepa gli ha detto: guarda che la telecamera che tu dici ti impone interrogativo se funzionava o no al parco dei Torioni funzionava, e grazie all'immagine della telecamera abbiamo individuato i responsabili di quel pestaggio. Informati prima di fare un'interrogazione, gli avrebbe detto Pepa. E poi sulla questione sempre della sicurezza gli ha detto: guardate, noi quando siamo venuti in possesso di questa amministrazione, siamo subentrati a voi 2 anni fa, le telecamere presenti in città erano circa una 90, però quelle funzionanti erano 30. Erano 30 perché? Perché non funzionava, no? Non funzionava il sistema che potesse recuperare e captare l'immagine, c'era più che doveva essere potenziato, tanto che l'amministrazione PEPA ha dovuto improntare una somma di 53.000 euro per potenziare il sistema di visione delle immagini di queste telecamere, perché se no non comparivano sul teleschermo. Quindi era un problema che avrebbe dovuto risolvere Bravi e Fiordomo, assessore allora ai lavori pubblici, invece di adesso fare le pulci su qualcosa di inesistente, perché si sono dati da fare per poter far funzionare almeno le telecamere che loro avevano installato e che loro non si erano preoccupati di far funzionare. Un po' come Speed Check, ricordate? Aveva speso Fiordomo 30.000 euro per disseminare il territorio di quei cassonetti, di bussolotti, di quei specie di robot che avrebbero dovuto contenere la videosorveglianza, o meglio una telecamera per il controllo della velocità, quindi una specie appunto di autovelox, no, anzi un vero e proprio autovelox. Siccome di autovelox ne avevano soltanto uno dell'amministrazione, ecco come si serve, come si spendono i soldi, lo hanno collocato naturalmente nel punto di maggiore incasso, cioè a Rumitelli, signori Fiordomo e Pepa, Fiordomo e Bravi. Dopodiché questi speed check non hanno mai funzionato, infatti se passate lì li vedete in condizioni proprio di degrado, perché per funzionare hanno bisogno della presenza di una pattuglia, perché sono più delle volte tutti in località urbana e un autovelox in località di un centro urbano non può funzionare autonomamente, ma ha bisogno di una pattuglia per essere regolata. E cosa ha detto allora giustificazione Fiordomo? Sono degli spaventapasseri, cioè lui ha speso 30.000 euro per gli spaventapasseri, però ha il coraggio di fare il maestrino e di dire delle cose sulla sicurezza e la sorveglianza che veramente non ha né capo né coda. A parte il riferimento sciocco, puerile, veramente infantile al fatto di questa radio, lui ce l'ha con Radio R, è comprensibile perché Radio R non gliel'ha fatta passare una, in quanto ovviamente la sua amministrazione è stato un disastro da questo punto di vista. Ha detto che era Radio Pepa, non si è visto mai una Radio Pepa che si qualifichi come radio del regime, del potere. Oh caro Fiordomo, oh caro Francesco, ma non sai che era una presa per i fondelli ed era una forma satirica di sfottervi? Perché voi avevate definito la radio inizialmente Radio Pepa, e allora per tutta risposta ho messo su una rubrica Radio Pepa, ma è talmente poco attenzionata e poco seguita che mi pare che l'ultimo articolo, che poi è una replica, una copia degli articoli che pubblichiamo comunque generalmente sul sito ordinario, risale all'11 maggio. Quindi te pensa quanto seguiamo questa cartella, diciamo così, inserita all'interno del sito. Ma non poteva mancare di dire una sciocchezza, quando lo sa benissimo che era una forma di sfottò, anche perché, guarda caso, se fai un'interrogazione, il 50% delle volte che fai l'interrogazione, io butto là una cifra, una percentuale, ma la sento spesso, fai riferimento a quello che hai letto o sul carlino o sulla radio. Quindi di sacco della tua indagine, della tua verifica, del tuo accertamento, non c'è niente. Ti riferisci a quello che dice Radio Pepa. Vergognati. Vergognati almeno. Almeno non fa riferimento a quello che dice la radio, visto che è Radio Pepa. Almeno non cadere appunto in questa forma di contraddizione. Detto questo, io non vorrei prolungarla troppo, infatti mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubati. Ciao ciao ciao.